Un corso in miracoli. Capitolo 24. L'obiettivo di essere speciale. Introduzione 1. Non dimenticare che la motivazione di questo corso è il raggiungimento e il mantenimento dello stato di pace. Raggiunto questo stato, la mente è calma e si ottiene così la condizione nella quale viene ricordato Dio. Non è necessario dirgli cosa fare. Non fallirà. Egli si trova già dove può entrare. Ed è forse possibile che egli non possa entrare dove vuole? La pace sarà tua, perché è la sua volontà. Puoi credere che un'ombra possa tenere a freno la volontà che mantiene al sicuro l'universo? Dio non ha bisogno di aspettare che le illusioni gli permettano di essere se stesso, tantomeno suo figlio. Essi sono. E quale illusione? Che sembra fluttuare ansiosamente tra di loro, ha il potere di sconfiggere ciò che è la loro volontà? 2. Imparare questo corso richiede che tu sia disposto a mettere in dubbio ogni valore che hai. Neppure uno potrà essere tenuto nascosto e oscuro senza compromettere il tuo apprendimento. Nessuna credenza è neutrale. Ciascuna ha il potere di dettare ogni decisione che prendi. Perché una decisione? È una conclusione basata su tutto ciò in cui credi. È il risultato del credere, e lo segue tanto sicuramente quanto la sofferenza deriva dalla colpa e la libertà dall'assenza di peccato. Non c'è sostituto per la pace. Ciò che Dio crea non ha alternative. La verità nasce da ciò che gli conosce, e le tue decisioni vengono dalle tue credenze con la stessa certezza con la quale tutta la creazione è nata nella sua mente, grazie a ciò che egli conosce. Primo. L'essere speciale come sostituto dell'amore. 1. L'amore è estensione. Non dare più piccolo dono e non conoscere lo scopo dell'amore. L'amore offre eternamente ogni cosa. Mantieni una sola credenza, una sola offerta, e l'amore se ne va, perché hai chiesto a un sostituto di prenderne il posto. Ed ora deve venire la guerra, il sostituto della pace, con la sola alternativa che puoi scegliere al posto dell'amore. Il tuo averla scelta le ha dato tutta la realtà che sembra avere. 2. Le credenze non si attaccheranno mai apertamente l'una con l'altra, perché i risultati conflittuali sono impossibili. Ma una credenza non riconosciuta è una decisione di fare la guerra in segreto, dove i risultati del conflitto rimangono sconosciuti e non vengono mai portati alla ragione, per vedere se siano sensati oppure no. E sono stati ottenuti molti risultati insensati. Sono state prese e tenute segrete. Decisioni prive di significato che sono diventate credenze alle quali ora è stato dato il potere di dirigere tutte le decisioni successive. Non commettere l'errore di credere che questi guerrieri nascosti abbiano il potere di distruggere la tua pace, perché essa è alla loro mercé finché decidi di lasciarli lì. I nemici segreti della pace, la tua più piccola decisione di scegliere l'attacco invece dell'amore, sono lì per tua scelta, non riconosciuti, pronti a sfidarsi. A sfidarti, a combattere, e a una violenza molto più grande di quella che pensi. Non negare la loro presenza né i loro terribili risultati. Tutto ciò che può essere negato è la loro realtà, ma non le loro conseguenze. 3. Tutto ciò che viene nutrito come credenza occulta, che va difesa ma non riconosciuta, è fede nell'essere speciale. Questa assume molte forme, ma si scontra sempre con la realtà della creazione di Dio e con la grandezza che egli ha dato a suo figlio. Cos'altro potrebbe giustificare l'attacco? Perché chi potrebbe odiare qualcuno il cui sé è il proprio e che conosce? Solo coloro che sono speciali possono avere dei nemici, perché sono diversi e non uguali. E qualsiasi tipo di differenza impone ordini di realtà è un inevitabile bisogno di giudicare. 4. Ciò che Dio ha creato non può essere attaccato perché non c'è nulla nell'universo che non sia uguale a se stesso. Ma ciò che è differente chiede giudizio, e questo deve venire da qualcuno migliore, qualcuno incapace di essere ciò che, come ciò che condanna, superiore ad esso, senza peccato al suo confronto. Così l'essere speciale diventa allo stesso tempo un mezzo e un fine, perché l'essere speciale non solo separa, ma serve come base, secondo cui l'attacco contro coloro che sembrano inferiori a chi è speciale è naturale e giusto. Coloro che sono speciali si sentono deboli e fragili a causa delle differenze, perché ciò che li rende speciali è il loro nemico. Tuttavia, essi proteggono la sua inimicizia e lo chiamano amico. In suo favore, essi lottano contro l'universo, perché non c'è nulla nel mondo a cui danno maggior valore. 5. Il desiderio di essere speciale è il grande dittatore delle decisioni sbagliate. Ecco la grande illusione in merito a ciò che sei e a ciò che è tuo fratello. Ecco ciò che deve rendere il corpo amabile e degno di essere preservato. L'essere speciale deve essere difeso. Le illusioni possono attaccarlo e lo fanno, poiché ciò che tuo fratello deve diventare perché tu mantenga il tuo essere speciale è un'illusione. Chi è peggiore di te deve essere attaccato affinché il tuo essere speciale possa vivere nella sua sconfitta. Perché l'essere speciale è trionfo, e la sua vittoria è la sconfitta e la vergogna di tuo fratello. Come può vivere con tutti i tuoi peccati gettati su di lui? E chi deve essere colui che l'ha sconfitto, se non tu? 6. Ti sarebbe possibile odiare tuo fratello se fossi come lui? Potresti attaccarlo se ti rendessi conto che viaggi con lui verso un obiettivo identico? Non lo aiuteresti a raggiungerlo in tutti i modi possibili se percepissi che il suo raggiungimento è per te? Tu sei un suo nemico dell'essere speciale, un suo amico in uno scopo condiviso. L'essere speciale non può mai condividere perché dipende da obiettivi che solo tu puoi raggiungere. E lui non li deve mai raggiungere, altrimenti compromette il tuo obiettivo. Può forse aver significato l'amore quando l'obiettivo è il trionfo? E quale decisione si può prendere in suo favore che non ti ferisca? 7. Tuo fratello è il tuo amico, perché suo padre lo ha creato come te. Non c'è alcuna differenza. Sei stato dato a tuo fratello perché l'amore potesse essere esteso a lui. E non bloccato. Tu perdi ciò che trattieni. Dio ha dato se stesso ad entrambi, e ricordarvi ciò è ora l'unico scopo che condividete, e così è l'unico che avete. Potresti forse attaccare tuo fratello se scegliessi di non vedere alcun desiderio di essere speciale frapporsi tra di voi? Osserva in modo imparziale ciò che ti fa accogliere solo parzialmente tuo fratello. O che ti fa pensare che stareste meglio separati. Non credi forse sempre che il tuo essere speciale è limitato dalla tua relazione? E non è questo il nemico che vi rende entrambi illusioni l'uno per l'altro? 8. La paura di Dio e di tuo fratello deriva da ogni credenza non riconosciuta nell'essere speciale. Perché tu chiedi a tuo fratello di inchinarsi ad essa contro la sua volontà, e Dio stesso deve renderle onore o subirne la vendetta. Ogni punta di malizia, o fitta di odio, o desiderio di separarsi, nasce da qui. Perché qui lo scopo che tu e tuo fratello condividete diventa oscuro per entrambi. Ti opponi a questo corso perché ti insegna che tu e tuo fratello siete uguali. Non avete alcuno scopo che non sia uguale. E nessuno che vostro padre non condivida con voi, perché la vostra relazione è stata ripulita da obiettivi speciali. Vorresti ora sconfiggere l'obiettivo della santità che il cielo le ha dato? Che prospettiva può avere colui che è speciale, che non cambia ad ogni apparente colpo di vento, ogni affronto o ogni immaginario giudizio sul suo essere speciale? Nove. Coloro che sono speciali devono difendere le illusioni contro la verità. Perché che cos'è l'essere speciale se non un attacco contro la volontà di Dio? Questo Quando questo è ciò che difendi contro di lui, tu non ami tuo fratello. Questo è ciò che lui attacca e che tu proteggi. Questo è il campo della battaglia che scateni contro di lui. Qui egli deve essere il tuo nemico e non tuo amico. Non ci potrà mai essere pace tra coloro che sono differenti. Egli è tuo amico perché siete uguali. Secondo, l'inganno di essere speciale. 1. Fare paragoni deve essere un meccanismo dell'ego, perché l'amore non ne fa. L'essere speciale implica sempre fare paragoni. Si stabilisce dal vedere una mancanza in un altro e viene mantenuto cercando e tenendo bene in vista tutte le mancanze che può percepire. Questo è ciò che cerca e questo è ciò che vede. E colui che sminuisce in questo modo sarebbe sempre il tuo salvatore se non avessi scelto invece di far di lui una piccola unità di misura del tuo essere speciale. Contro la piccolezza che vedi in lui, paragonandoti a ciò che vedi, ti ergi alto e nobile, irreprensibile e onesto, puro e immacolato. E non capisci che in questo modo è te stesso che sminuisci. Due. Il perseguimento dell'essere speciale è sempre a costo della pace. Chi può attaccare e abbattere il suo salvatore e tuttavia riconoscere il suo forte sostegno? Chi può diminuire la sua onnipotenza e tuttavia condividere il suo potere? E chi può usarlo come misura della piccolezza ed essere liberato dai limiti? Hai una funzione nella salvezza. Perseguirla ti recherà gioia, ma perseguire l'essere speciale non potrà che portarti dolore. È un obiettivo che si oppone alla salvezza e quindi va contro la volontà di Dio. Dar valore all'essere speciale e tenere in gran conto una volontà aliena per le quali le illusioni su te stesso sono più importanti della verità. 3. L'essere speciale, l'idea del peccato è resa reale. Senza questa base è persino impossibile immaginare il peccato, perché il peccato è nato da essa, dal nulla, un fiore malvagio del tutto privo di radici. Ecco colui che si è autonominato Salvatore, il creatore che crea in modo differente dal padre e che ha fatto suo figlio uguale a se stesso invece che a lui. I suoi figli speciali sono molti, mai uno solo, ciascuno di essi in esilio da lui e da colui del quale sono una parte. E non amano l'unità che li ha creati come una cosa sola con lui. Essi hanno scelto l'essere speciale al posto del cielo e della pace e l'hanno avvolto accuratamente nel peccato per mantenerlo al sicuro dalla verità. 4. Tu non sei speciale. Se pensi di esserlo e sei disposto a difendere il tuo essere speciale contro la verità di ciò che sei veramente, come potrai conoscere la verità? Quale risposta dello Spirito Santo ti potrà mai giungere quando è il tuo essere speciale che ascolti e che domanda e che risponde? Tutto ciò che ascolti è la sua meschina risposta, inudibile nella melodia che fluisce eternamente da Dio a te in amorevole lode di ciò che sei. E questo immenso canto d'amore per ciò che sei e in suo onore sembra silente e inascoltato davanti alla sua potenza. Tendi le orecchie per ascoltare la sua voce senza suono, e tuttavia il richiamo di Dio stesso ti sembra senza suono. 5. Puoi difendere il tuo essere speciale, ma al suo fianco non udrai mai la voce che parla per Dio. Essi parlano una lingua diversa e arrivano a orecchie diverse. Per ogni persona speciale la verità è un messaggio diverso con significato diverso. Tuttavia, come può la verità essere diversa per ciascuno? I messaggi speciali che sentono coloro che sono speciali li convincono che sono diversi e separati. Ciascuno con i propri peccati speciali è al sicuro dall'amore che non vede affatto il loro essere speciale. La visione di Cristo è il loro nemico, perché non vedono ciò che essi vogliono vedere e mostra loro che l'essere speciale che pensano di vedere è un'illusione. 6. Cosa vedrebbero invece? La splendente radiosità del Figlio di Dio, così simile al Padre, che il ricordo di lui fiorisce istantaneamente nella mente. E con questo ricordo il Figlio ricorda le sue creazioni, così simili a lui, come lui lo è al Padre. E tutto il mondo che ha fatto, e tutto il suo essere speciale, e tutti i peccati che egli mantiene per difendersi da se stesso, Svaniranno non appena la sua mente accetterà la verità su se stesso, nel momento in cui ritornerà a prendere il loro posto. Questo è l'unico prezzo della verità. Non vedrai più ciò che non è mai stato, né udrai ciò che non produce suoni. È forse un sacrificio rinunciare al nulla e ricevere l'amore di Dio per sempre? 7. Tu che hai incatenato il tuo Salvatore al tuo essere speciale, e hai dato a questo il suo posto, ricorda. Egli non ha perso il potere di perdonarti tutti i peccati che pensi di aver frapposto. Tra lui è la funzione della salvezza che gli è stata data per te. Ne cambierai la sua funzione, non più di quanto tu possa cambiare la verità in lui e in te stesso. Ma sii certo che la verità è proprio la stessa in entrambi. Non dà messaggi differenti e ha un unico significato. Ed è un significato che sia tu che tuo fratello potete comprendere e che porta la libertà ad entrambi. Ecco tuo fratello, che hai in mano e che ti porge la chiave del cielo. Non permettere al sogno dell'essere speciale di frapporsi tra di voi. Ciò che è uno è unito nella verità. 8. Pensa all'amorevolezza che vedrai dentro di te quando lo avrai visto come amico. Egli è nemico dell'essere speciale, ma solo amico di ciò che è vero in te. Nessuno degli attacchi che pensavi di aver agito contro di lui gli ha sottratto il dono che Dio vuole che ti dia. Il suo bisogno di darlo è grande come il tuo di averlo. Permettigli di perdonarti tutto il tuo essere speciale e di rendere la tua mente intera e una con lui. Egli attende il tuo perdono solo per potertelo restituire. Non è Dio che ha condannato suo figlio, ma tu, per salvaguardare il suo essere speciale e uccidere il suo sé. 9. Sei giunto molto avanti nel cammino della verità. Troppo avanti per titubare ora. Ancora un solo passo. E ogni traccia della paura di Dio si scioglierà nell'amore. L'essere speciale di tuo fratello e il tuo sono nemici, legati nell'odio per uccidersi l'un l'altro e negare di essere la stessa cosa. Tuttavia non sono illusioni che hanno raggiunto questo ostacolo finale, che sembra rendere Dio e il suo cielo così lontani da non poter essere raggiunti. Qui, in questo luogo santo, la verità attende di ricevervi entrambi, in silente benedizione e in una pace così reale e onnicomprensiva che nulla ne resta escluso. Lascia ogni illusione su te stesso fuori da questo luogo, al quale giungi con speranza e onestà. 10. Ecco colui che ti salva dal tuo essere speciale. Ha bisogno che tu lo accetti come parte di te, come tu hai bisogno che lui accetti te. Siete simili a Dio, come Dio lo è a se stesso. Egli non è speciale perché non vuol tenere per se stesso una sola parte di ciò che è senza, di ciò che è, senza darla a suo figlio per tenerla solo per sé. E questo è ciò di cui hai paura, perché se egli non è speciale, ha quindi voluto che suo figlio fosse come lui, e tuo fratello è come te. Non è speciale, ma dotato di ogni cosa, incluso te. Dagli solo ciò che è già suo, ricordando che Dio ha dato se stesso a entrambi con lo stesso amore, così che entrambi possiate condividere l'universo con colui che ha scelto che l'amore non potesse mai essere diviso e tenuto separato da ciò che è e deve essere per sempre. 11. Tu sei di tuo fratello. Nessuna parte dell'amore gli è stata negata. Ed è forse possibile che tu abbia perso perché lui è completo? Ciò che è stato dato a lui rende completo te tanto quanto lui. L'amore di Dio ha dato lui a te. E tu a lui, perché egli ha dato se stesso. Ciò che è uguale a Dio è uno con lui, e solo l'essere speciale potrebbe far sembrare che la verità, che tu e Dio siete uno, sia tutto fuorché il cielo, con la speranza della pace finalmente in vista. 12. L'essere speciale è il sigillo del tradimento del dono dell'amore. Tutto ciò che serve il suo scopo deve avere la funzione di uccidere. Nessun dono che porti il suo sigillo può offrire altro che tradimento a colui che dà e a colui che riceve. Ogni sguardo velato da esso vede solo immagini di morte. Chiunque creda nella sua potenza cerca solo baratti e compromessi che stabiliscano il peccato come sostituto dell'amore e lo servano fedelmente. E tutte le relazioni che hanno a cuore il suo scopo non fanno che aggrapparsi all'assassinio come arma di sicurezza e come grande difensore di tutte le illusioni dalla minaccia dell'amore. XIII. La speranza di essere speciale fa sembrare possibile che Dio abbia fatto il corpo come la prigione che tiene separato da sé suo figlio, poiché esso esige un posto speciale in cui Dio non possa entrare, un luogo dove nascondersi nel quale nessuno è benvenuto eccetto il tuo piccolo sé. Nulla è sacro qui, se non per te, e solo per te, a parte e separato da tutti i tuoi fratelli, al sicuro da ogni intrusione della sanità mentale, nelle illusioni, al sicuro da Dio e al sicuro perché il conflitto non avrà fine. Ecco i cancelli dell'inferno che hai rinchiuso dietro di te, per governare in solitudine e pazzia il tuo regno speciale, separato da Dio, lontano dalla verità e dalla salvezza. 14. La chiave che hai gettato via, Dio l'ha data a tuo fratello, le cui mani sante te la offriranno quando sarai pronto ad accettare il suo piano per la tua salvezza invece del tuo. Come potrai giungere a essere pronto se non vedendo tutta la tua miserevolezza e diventando consapevole che il tuo piano è fallito e non potrà mai portarti alcun genere di pace e felicità? Ora navighi in questa disperazione. Ma non è che l'illusione della disperazione. La morte dell'essere speciale non è la tua morte, ma il tuo risveglio alla vita eterna. Non fai che emergere dall'illusione riguardo a ciò che sei, nell'accettazione di te stesso, come Dio ti ha creato. Terzo. Il perdono dell'essere speciale. 1. Il perdono è la fine dell'essere speciale. Solo le illusioni possono essere perdonate e allora scompaiono. Il perdono è la liberazione da ogni illusione e questo è il motivo per cui è impossibile perdonare solo parzialmente. Nessuno che si aggrappi ad una sola illusione può vedersi senza peccato, perché ritiene ancora attraente un suo errore. E così lo chiama imperdonabile e lo rende peccato. Come potrà quindi dare pienamente il suo perdono quando non è disposto a riceverlo per se stesso? Perché è certo che lo riceverebbe completamente nell'istante in cui lo desse così, e così la sua colpa segreta scomparirebbe avendola egli stesso perdonata. 2. Qualunque forma di essere speciale tu nutra, l'hai trasformata in peccato. Si leva inviolata, difesa con forza della tua minuscola potenza contro la volontà di Dio, e così si leva contro te stesso, nemica tua, non di Dio. Così sembra che ti divida da Dio e ti rende separato da Lui a sua difesa. Vuoi proteggere ciò che Dio non ha creato. E tuttavia questo idolo che sembra darti potere te l'ha sottratto, perché gli hai dato il diritto di nascita di tuo fratello, lasciandolo solo e senza perdono, e tu stesso peccatore accanto a lui, entrambi desolati davanti all'idolo che non vi può salvare. 3. Non sei tu ad essere così vulnerabile ed esposto agli attacchi, che basta una parola, un piccolo sussurro che non gradisci, una circostanza che non ti aggrada, o un evento che non hai previsto per sconvolgere il tuo mondo e precipitarlo nel caos. La verità non è fragile. Le illusioni non la smuovono né la disturbano minimamente. Ma l'essere speciale non è la verità in te. Qualsiasi cosa gli può far perdere l'equilibrio. Ciò che si fonda sul niente non potrà mai essere stabile. Per quanto grande e smisurato sembri essere, dovrà comunque ondeggiare, piegarsi e ruotare a ogni brezza. 4. Senza fondamento, nulla è sicuro. È forse possibile che Dio abbia lasciato suo figlio in tale stato nel quale la sicurezza non ha alcun significato? No, suo figlio è al sicuro e riposa in lui. È il tuo essere speciale che è attaccato da tutto ciò che cammina o respira, striscia o si trascina o che si limita a vivere. Nulla è al sicuro dai suoi attacchi ed esso non è al sicuro da nulla. Non perdonerà mai, perché questo è ciò che è. Un voto segreto, che ciò che Dio vuole per te non sarà mai. E che tu ti opporrai per sempre alla sua volontà. E non è possibile che le due volontà diventino mai uguali, fin tanto che il tuo desiderio di essere speciale si erge come una fiammeggiante spada di morte tra di esse e le rende nemiche. V. Dio chiede il tuo perdono. Egli non vuole che ci sia separazione, che come una volontà aliena sorga tra ciò che egli vuole per te e ciò che tu vuoi. Esse sono la stessa cosa, perché né l'una né l'altra vogliono essere speciale. Come potrebbero volere la morte dell'amore stesso? Tuttavia non hanno alcun potere di attaccare le illusioni. Non sono corpi, come una sola mente, esse aspettano che tutte le illusioni siano portate loro e abbandonate. La salvezza non sfida nemmeno la morte, e Dio stesso, che sa che la morte non è la tua volontà, deve dire: sia fatta la tua volontà perché pensi che lo sia. 6. Perdona il grande creatore dell'universo, la fonte della vita, dell'amore e della santità, il padre perfetto di un figlio perfetto, per le tue illusioni di essere speciale. Questo è l'inferno che hai scelto come tua dimora. Egli non ha scelto questo per te. Non chiedere che egli vi entri. La via è sbarrata all'amore e alla salvezza. Tuttavia, se libererai tuo fratello dalla profondità dell'inferno, avrai perdonato colui la cui volontà è che tu riposi per sempre tra le braccia della pace, in perfetta sicurezza, e senza che l'animosità e la malizia di un solo pensiero di essere speciale perturbi il tuo riposo. Perdona il Santissimo per non averti potuto dare l'essere speciale che tu invece hai fatto. VII. Coloro che sono speciali sono tutti addormentati, circondati da un mondo di bellezza che non vedono. La libertà, la pace e la gioia sono lì di fianco alla barra in cui dormono, e li chiamano perché ne vengano fuori e si destino dal loro sogno di morte. Tuttavia essi non sentono nulla. Sono persi in sogni di essere speciali. Odiano il richiamo che li sveglierà e maledicono Dio perché non ha trasformato il loro sogno in realtà. Maledicono Dio e muoiono, ma non per opera di colui che non ha fatto la morte, ma solo nel sogno. Apri un po' gli occhi. Vedi il Salvatore che Dio ti ha dato, così che potessi contemplarlo e restituirgli il suo diritto di nascita. È il tuo. 8. Gli schiavi dell'essere speciale saranno tuttavia liberi, tale è la volontà di Dio e di suo Figlio. Forse che Dio si condannerebbe all'inferno e alla dannazione? E vuoi tu che questo venga fatto al suo Salvatore? Dio ti chiama attraverso di lui per unirti alla sua volontà per salvarvi entrambi dall'inferno. Osserva i segni dei chiodi sulle mani che tende chiedendoti il perdono. Dio chiede che tu abbia misericordia di suo Figlio e di lui stesso. Non negargliela. Non ti chiedono nient'altro che sia fatta la tua volontà. Cercano il tuo amore così che tu possa amare te stesso. Non amare il tuo essere speciale invece di loro. Il segno dei chiodi c'è anche sulle tue mani. Perdona a tuo padre il fatto che non è stata la sua volontà che tu fossi crocifisso. Quarto. L'essere speciale è contrapposto all'essere senza peccato. 1. L'essere speciale è una mancanza di fede in tutti, eccetto che in te stesso. Tu investi la tua fede solo in te stesso. Tutto il resto diventa tuo nemico, temuto e attaccato, mortale e pericoloso, odiato e degno solo di distruzione. Qualsiasi atto gentile ti offra, non è che inganno, ma il suo odio è reale. Essendo in pericolo di essere distrutto, deve uccidere. E tu sei spinto a ucciderlo per primo. Tale è l'attrattiva della colpa. Qui si incorona la morte come salvatrice, la crocifissione e ora redenzione, e la salvezza può solo significare la distruzione del mondo tranne te stesso. 2. Quale può essere lo scopo del corpo se non l'essere speciale? Ed è questo che lo rende fragile e incapace di difendersi. È stato concepito per renderti fragile e inerme. L'obiettivo della separazione è la sua maledizione. Tuttavia i corpi non hanno obiettivi. Lo scopo appartiene alla mente. E le menti possono cambiare come desiderano. Non possono cambiare ciò che sono e tutti i loro attributi. ma ciò a cui restano attaccati come loro scopo può essere cambiato, e gli stati del corpo dovranno cambiare di conseguenza. Da sé, il corpo non può fare nulla. Vedilo come un mezzo per ferire e sarà ferito. Vedilo come un mezzo per guarire e sarà guarito. 3. Non puoi far male che a te stesso. Lo abbiamo ripetuto spesso, ma è ancora difficile da afferrare. Per le menti intente a essere speciali è impossibile, però è piuttosto evidente a coloro che desiderano guarire e non attaccare. Lo scopo dell'attacco è nella mente e i suoi effetti sono sentiti solo dove si trova. La mente non è limitata, così che ogni scopo di danneggiare deve colpire la mente in quanto una. Nulla può essere più insensato per coloro che sono speciali, nulla può essere più sensato per i miracoli, perché i miracoli sono semplicemente un cambiamento di scopo. Dal far male al guarire. Questo cambiamento di scopo mette in pericolo l'essere speciale, ma solo nel senso che tutte le illusioni sono minacciate dalla verità. Davanti ad essa non stanno in piedi. Tuttavia, che consolazione c'è mai stata in esse, da voler negare a tuo padre il dono che ti chiede per darlo ad esse? Se lo dai a lui, l'universo è tuo. Offerto ad esse, nessun dono verrà ricambiato. Ciò che hai dato al tuo essere speciale ti ha lasciato in bancarotta. E ha lasciato il tuo forziere sterile e vuoto, con la porta aperta che invita tutti coloro che vogliono disturbare la tua pace a entrare e a distruggere. 4. Ho già detto di non prendere in considerazione i mezzi tramite i quali si ottiene la salvezza, né come raggiungerla. Ma prendi in considerazione, e consideralo bene, se è tuo desiderio che tu possa vedere tuo fratello senza peccato. Per l'essere speciale, la risposta deve essere no. Un fratello senza peccato è il suo nemico, mentre il peccato, se fosse possibile, sarebbe il suo amico. Il peccato di tuo fratello lo giustificherebbe e gli darebbe il significato che la verità nega. Tutto ciò che è reale proclama la sua assenza di peccato. Tutto ciò che è falso proclama i suoi peccati come reali. Se egli è colpevole, allora la tua realtà non è reale. Ma è solo un sogno di essere speciale che dura un istante e si sgretola in polvere. 5. Non difendere questo sogno senza senso, nel quale Dio è privato di ciò che ama e tu rimani al di là della salvezza. Solo questo è certo in questo mondo mutevole, che nella realtà è senza significato. Quando la pace non è interamente con te, e quando provi un qualunque tipo di dolore, è perché hai visto qualche peccato in tuo fratello e ti sei rallegrato di ciò che hai pensato ci fosse lì. Il tuo essere speciale sembrava salvo a causa di ciò, e così hai salvato ciò che hai designato ad essere il tuo salvatore e hai invece crocifisso colui che Dio ti ha dato. Così ti sei legato a lui perché siete uno, e così l'essere speciale è il suo nemico e anche il tuo. Quinto, il Cristo in te. Il Cristo in te è molto quieto, vede ciò che ama e lo conosce come se stesso, e così gioisce di ciò che vede perché sa che è uno con lui e con suo padre. Anche l'essere speciale si rallegra di ciò che vede, anche se non è vero. Tuttavia ciò che cerchi è una fonte di gioia come tu la concepisci. Ciò che desideri è vero per te. Né è possibile che tu possa desiderare qualcosa e non aver fede che sia così. Il desiderare rende reale con la stessa certezza con cui la volontà crea. Il potere di un desiderio sostiene le illusioni con la stessa forza che l'amore ha quando si estende, salvo che l'uno delira e l'altro guarisce. 2. Non c'è alcun sogno di essere speciale, comunque nascosto o camuffato nella forma. Quantunque possa sembrare amabile, non importa quanto delicatamente offra la speranza di pace e la fuga dal dolore, nel quale tu non subisca la tua condanna. Nei sogni, causa ed effetto sono interscambiati, perché in essi colui che fa il sogno crede che gli stia accadendo ciò che ha fatto, e così non si rende conto che ha preso un filo di qua, un pezzo di là, e ha intessuto un'immagine dal nulla, perché le parti non appartengono l'una all'altra. E l'intero non dà alcun contributo alle parti per dar loro significato. 3. Da dove potrebbe nascere la tua pace se non dal perdono? Il Cristo in te guarda solo la verità e non vede condanna che potrebbe aver bisogno di perdono, perché egli è in pa ed egli è in pace perché non vede alcun peccato. Identificati con lui e cos'ha lui che tu non abbia? Egli ha i tuoi occhi, le tue orecchie, le tue mani e i tuoi piedi. Come sono dolci le immagini che lui vede, i suoni che lui sente. Com'è bella la sua mano che tiene quella di suo fratello e come cammina amorevolmente al suo fianco mostrandogli ciò che può essere visto e udito e dove non vedrà nulla e non c'è suono da udire. Quattro. Tuttavia, tu permetti al tuo essere speciale di scegliere la sua strada e tu gli andrai dietro, ed entrambi camminerete nel pericolo, nell'oscura foresta di chi è senza vista, e illuminata solo da piccoli bagliori delle lucciole del peccato che rilucono un istante per poi svanire, ciascuno intento a condurre l'altro a un abisso senza nome e a scagliarlo in esso. Perché in cosa si può dilettare l'essere speciale se non nell'uccidere? Che cosa cerca se non l'immagine della morte? Dove conduce se non alla distruzione? Tuttavia non pensare che abbia guardato prima tuo fratello, né che l'abbia odiato prima di odiare te. Il peccato che i suoi occhi vedono in lui e su cui ama soffermarsi, lo ha visto in te e lo guarda ancora con gioia. Ma è forse gioia vedere decadimento e pazzia e credere che questa cosa, sgretolantesi, con la carne già staccata dalle ossa e orbite cieche, sia come te? 5. Rallegrati di non avere occhi coi quali vedere, orecchie per ascoltare, mani per tenere o piedi che conducono. Sii lieto che solo Cristo possa darti i suoi quando hai bisogno di essi. Anch'essi sono illusioni, tanto quanto i tuoi. Tuttavia, siccome essi servono uno scopo differente, viene data loro la forza che ha il loro scopo. E a ciò che vedono, sentono, stringono e guidano, è data la luce, così che tu possa guidare come sei stato guidato. 6. Il Cristo in te è molto quieto, sa dove stai andando e lì ti conduce dolcemente, benedicendo lungo tutto il cammino. Il suo amore, per Dio, sostituisce tutta la paura che pensavi di aver visto in te stesso. La sua santità ti mostra lui stesso in colui che tieni per mano e che conduci a lui. E ciò che vedi è come te. Perché cos'altro se non Cristo si può vedere, sentire, amare e seguire a casa? Egli ti ha da prima visto, ma ha riconosciuto che non eri completo, e così ha cercato il tuo completamento in ogni cosa vivente che vede ed ama, e continua a cercarlo, così che ciascuna possa offrirti l'amore di Dio. 7. Tuttavia, egli è tranquillo, perché sa che ora l'amore è in te, ed è tenuto al sicuro in te dalla stessa mano che stringe quella di tuo fratello nella sua. La mano di Cristo mantiene dentro di lui tutti i suoi fratelli. Al posto dei loro occhi ciechi, dona loro la visione. E canta loro del cielo, così che le loro orecchie non possono più udire il suono della battaglia e della morte. Egli si protende attraverso di essi, tendendo la sua mano, così che ognuno possa benedire tutte le cose viventi e vedere la loro santità. E si rallegra che queste visioni siano tue, perché tu le veda con lui e condivida la sua gioia. E ti offre il suo perfetto non essere speciale, così che tu possa salvare dalla morte tutte le cose viventi, ricevendo da ciascuna il dono di vita che il tuo perdono offre al tuo sé. Vedere la visione di Cristo è tutto ciò che c'è da vedere. Il canto di Cristo è tutto ciò che c'è da udire. La mano di Cristo è tutto ciò che c'è da tenere. Non c'è altro viaggio se non camminare con Lui. 8. Tu, che vorresti accontentarti di essere speciale e cerchi la salvezza in una guerra contro l'amore, considera questo. Il Santo Signore del Cielo è sceso Lui stesso da te per offrirti il tuo completamento. Ciò che è suo è tuo, perché nel tuo completamento c'è il suo. Colui che non ha voluto essere senza suo figlio non potrà mai volere che tu sia senza fratelli, e ti darebbe forse un fratello che non fosse perfetto come te stesso, e che non fosse santo come lui e come devi essere anche tu? 9. Ci devono essere dei dubbi prima che ci possa essere conflitto, e ogni dubbio deve riguardare te stesso. Cristo non ha dubbi, e dalla sua certezza deriva la sua tranquillità. Egli scambierà la sua certezza con tutti i dubbi se concordi che egli è uno con te. E che questa unità è infinita, non ha tempo ed è alla tua portata perché le tue mani sono le sue. Egli è dentro di te e tuttavia cammina al tuo fianco e davanti a te guidando il cammino che deve percorrere per trovarsi completo. La sua tranquillità diventa la tua certezza. E dov'è il dubbio quando è arrivata la certezza? Sesto. La salvezza dalla paura. 1. Davanti alla santità di tuo fratello, il mondo è quieto e la pace discende su di esso con una dolcezza e una benedizione così complete che neanche una traccia di conflitto rimane ancora a perseguitarti nell'oscurità della notte. Egli è colui che ti salva dai sogni di paura. Egli è la guarigione del tuo senso di sacrificio e della paura che ciò che hai disperso dal vento e dalla paura che ciò che hai verrà disperso dal vento e tramutato in polvere. In lui c'è la tua assicurazione che Dio è qui e con te ora. Mentre lui è ciò che è, puoi star certo che Dio è conoscibile e lo riconoscerai. Perché egli non potrà mai lasciare la sua creazione, e il segno che è così sta in tuo fratello, offerto a te così che tutti i tuoi dubbi su te stesso possano sparire davanti alla sua santità. Vedi in lui la creazione di Dio, perché in lui suo padre aspetta che tu riconosca che egli ti ha creato come parte di lui. 2. Senza di te ci sarebbe una mancanza in Dio, un cielo incompleto, un figlio senza padre. Non ci potrebbe essere alcun universo né alcuna realtà. Perché ciò che Dio vuole è intero, è una parte di lui ed è parte di lui, poiché la sua volontà è una. Nulla che non sia parte di lui è vivo, e nulla è se non è vivo in lui. La santità di tuo fratello ti mostra che Dio è uno con lui e con te. E ciò che egli ha è tuo perché non sei separato da lui né da tuo padre. 3. Nulla è perduto per te nell'intero universo. Non c'è nulla che Dio abbia creato che non abbia posto amorosamente davanti a te perché sia tuo per sempre. E nessun pensiero nella sua mente è assente dalla tua. È la sua volontà che tu condivida il suo amore per te e che ti veda così amorevole come ti ha concepito prima che il mondo cominciasse e come ancora ti conosce. Dio non cambia idea riguardo a suo figlio per circostanze transitorie che non hanno significato nell'eternità dove egli risiede e tu con lui. Tuo fratello è come egli lo ha creato. Ed è questo che ti salva da un mondo che egli non ha creato. 4. Non dimenticare che la guarigione del Figlio di Dio è l'unico scopo del mondo. Questo è il solo scopo che lo Spirito Santo vede in esso e quindi l'unico che ha. Finché non vedrai la guarigione del Figlio di Dio, come tutto ciò che desideri sia compiuto dal mondo, dal tempo e dalle apparenze, non conoscerai il Padre né te stesso. Perché userai il mondo per ciò che non è il suo scopo e non sfuggirai alle sue leggi di violenza e di morte. Tuttavia ti è dato di essere oltre le sue leggi in ogni aspetto, in ogni modo e in ogni circostanza, in ogni tentazione di percepire ciò che non c'è e ogni volta che credi che il figlio di Dio possa provare dolore perché si vede come non è. 5. Osserva tuo fratello. E vedi in lui la totale inversione delle leggi che sembrano dominare questo mondo. Vedi nella sua libertà la tua, perché è così. Non permettere che il suo essere speciale oscuri la verità in lui, perché non sfuggerai a nessuna delle leggi di morte con cui lo leghi. E non c'è peccato che vedi in lui che non vi mantenga entrambi all'inferno. Tuttavia la sua perfetta assenza di peccato libererà entrambi, perché la santità è del tutto imparziale, con un unico giudizio per tutti coloro che vede. E ciò si compie non da sé, ma attraverso la voce che parla per Dio in ogni cosa che vive e condivide il suo essere. 6. È la sua assenza di peccato che può essere vista da occhi che vedono, è la sua amorevolezza che si vedono in ogni cosa, ed è lui che cercano ovunque e non trovano alcuna immagine, né luogo né tempo nel quale lui non sia. Nella santità di tuo fratello, la cornice perfetta per la salvezza tua e del mondo è posto lo splendido ricordo di colui nel quale tuo fratello vive e tu insieme a lui, che i tuoi occhi non siano accecati dal velo dell'essere speciale che nascondono a lui, così come a te, il volto di Cristo. E che la paura di Dio non tenga più lontano da te la visione che dovevi vedere. Il corpo di tuo fratello non ti mostra Cristo. Egli è stabilito solo nella sua santità. 7. Scegli quindi il suo corpo o la sua santità come ciò che vuoi vedere. E quello che scegli sarà ciò che vedrai. Tuttavia sceglierai in un interminabile numero di situazioni e per un tempo che sembrerà non avere fine finché la tua decisione sarà la verità. Poiché l'eternità non viene riguadagnata con un'altra negazione del Cristo in lui, e dov'è la tua salvezza se lui non è che un corpo? Dov'è la tua pace se non nella sua santità? E dov'è Dio stesso se non in quella parte di lui che egli ha posto per sempre nella santità di tuo fratello, così che tu possa vedere la verità riguardo a te stesso, stabilita finalmente in termini che hai riconosciuto e compreso? 8. La santità di tuo fratello è sacramento e benedizione per te. I tuoi errori non possono privarlo della benedizione di Dio, né possono privarne te che lo vedi davvero. I suoi errori possono causare ritardo, dal quale state a liberarlo, così che entrambi possiate terminare il viaggio che non è mai iniziato e non ha bisogno di finire. Ciò che non è mai stato non è una parte di te. Tuttavia penserai che lo sia finché non ti renderai conto che non è una parte di colui che sta al tuo fianco. Egli è il tuo specchio, nel quale vedi il giudizio che hai emesso su entrambi. Il Cristo in te vede la sua santità. Il tuo essere speciale guarda il suo corpo e non vede lui. 9. Vedilo per quello che è, così che la tua liberazione non sia lontana. Tutto ciò che l'altra scelta ti può offrire non è altro che un vagare senza senso, senza scopo e senza alcun risultato. La futilità della funzione non adempiuta ti perseguiterà finché tuo fratello rimarrà addormentato, fino a quando ciò che ti è stato assegnato sarà fatto ed egli sarà risorto dal passato. Egli, che ha condannato se stesso e anche te, ti è dato per salvarlo dalla condanna insieme a te. Ed entrambi vedrete la gloria di Dio in suo figlio, che avevi scambiato per carne, e incatenato a leggi che non hanno alcun potere su di lui. 10. Non vuoi renderti conto con gioia che queste leggi non sono per te? Allora non vederlo come loro prigioniero. Non può essere che ciò che governa una parte di Dio non valga per tutto il resto. Tu sottometti te stesso alle leggi che vedi che lo governano. Pensa quindi quanto deve essere grande l'amore di Dio per te, per averti dato una parte di sé per salvarti dal dolore e darti felicità. E non dubitare mai che il tuo essere speciale svanirà davanti alla volontà di Dio, che ama ogni parte di sé con eguale amore e cura. Il Cristo in te può vedere tuo fratello in modo vero. Vuoi forse decidere contro la santità che lui vede? 11. L'essere speciale è la funzione che ti sei dato. Ha significato solo per te, come essere che si è creato da solo, si mantiene da solo, senza alcun bisogno e non unito ad alcunché al di là del corpo. Ai suoi occhi sei un universo separato, con tutto il potere di mantenersi completo in se stesso, con ogni ingresso chiuso contro ogni intrusione e ogni finestra sbarrata contro la luce. Sempre attaccato e sempre furioso, con la rabbia sempre pienamente giustificata, hai perseguito questo obiettivo con una vigilanza che non hai mai pensato di abbandonare e uno sforzo che non hai mai pensato di far cessare. E tutta questa risoluta determinazione era per questo. Volevi che l'essere speciale fosse la verità. 12. Adesso ti viene semplicemente chiesto di perseguire un altro obiettivo con minore vigilanza, con poco sforzo e poco tempo, con il potere di Dio che lo sostiene e ne promette il successo. Tuttavia, dei due, è questo secondo obiettivo che trovi più difficile. Capisci il sacrificio del sé e non credi che questo sia un prezzo troppo elevato. Ma un pizzico di disponibilità, un cenno a Dio, un saluto al Cristo in te. Lo trovi un fardello faticoso e tedioso, troppo pesante da portare. Tuttavia, per la dedizione alla verità, così come Dio l'ha stabilita, non è richiesto alcun sacrificio. Non è necessario alcuno sforzo e tutto il potere del cielo e la potenza della verità stessa sono dati per fornire i mezzi e garantire il raggiungimento dell'obiettivo. XIII. Tu che credi sia più facile vedere il corpo di tuo fratello piuttosto che la sua santità, assicurati di comprendere cos'è che ha fatto questo giudizio. Qui si sente chiaramente la voce dell'essere speciale, che giudica contro Cristo e stabilisce al suo posto lo scopo che puoi raggiungere e ciò che non puoi fare. Non dimenticare che questo giudizio si deve applicare a quello che fai con esso come tuo alleato. Perché esso non sa ciò che fai attraverso Cristo. Per lui, questo giudizio è completamente senza senso, perché è possibile solo ciò che vuole suo padre e per lui non c'è alternativa da vedere. Dalla sua mancanza di conflitto viene la tua pace, e dal suo scopo vengono i mezzi per conseguire il risultato senza sforzo e riposare. Settimo. Il punto d'incontro. 1. Chi è legato a questo mondo difende in modo davvero crudele l'essere speciale che vuole che sia la verità. Il suo desiderio è legge per lui e lui obbedisce. Non si sottrae a nulla che il suo essere speciale esiga. Non nega a ciò che ama nulla di cui abbia bisogno e mentre esso lo chiama non sente altra voce. Nessuno sforzo è troppo grande, nessun costo troppo elevato, nessun prezzo troppo caro. Per preservare il suo essere speciale dal minimo affronto, dal più piccolo attacco, dal dubbio sussurrato, da un accenno di minaccia o da qualsiasi cosa che non sia la più profonda riverenza. Questo è tuo figlio, beneamato per te come tu lo sei per tuo padre. Tuttavia, esso sta al posto delle tue creazioni, che sono tue figlie, così che tu possa condividere la paternità di Dio e non strapparla a lui. Cos'è questo figlio che hai fatto per essere la tua forza? Cos'è questo figlio della terra sul quale viene riversato tanto amore? Cos'è questa parodia della creazione di Dio che prende il posto delle tue? E dove sono le tue creazioni, ora che chi ospita Dio ha trovato un altro figlio che preferisce a loro? 2. Il ricordo di Dio non risplende da solo. Ciò che è in tuo fratello contiene ancora tutta la creazione, ogni cosa creata e che crea. Ciò che è nato e ciò che non lo è ancora, ciò che è ancora nel futuro o è apparentemente svanito. Ciò che è in lui è immutabile e la tua immutabilità viene ritrovata nel suo riconoscimento. La tua santità gli appartiene e vedendola in lui, essa ritorna a te. Tutti i tributi che hai dato all'essere speciale appartengono a lui e così tornano a te. Tutto l'amore e l'attenzione. La forte protezione, il pensarci notte e giorno, la profonda preoccupazione, il potente convincimento che questo sei tu, appartengono a lui. Tutto ciò che hai dato all'essere speciale non è ciò che è dovuto a lui, e tutto ciò che è dovuto a lui è dovuto a te. Tre. Come puoi conoscere il tuo valore fin tanto che l'essere speciale ti reclama? Come puoi non conoscere il tuo valore nella santità di tuo fratello? Non cercare di fare del tuo essere speciale la verità, perché se lo fosse saresti davvero perduto. Sii riconoscente piuttosto che ti sia dato di vedere la santità di tuo fratello, perché essa è la verità. E ciò che è vero in lui deve essere altrettanto vero in te. 4. Chiediti questo. Puoi tu proteggere la mente? Il corpo sì, un poco, non dal tempo, ma temporaneamente. E fai del male a molto di ciò che credi di salvare. Per cosa lo vorresti salvare? Perché in questa scelta sta sia la sua salute che la sua distruzione. Salvalo per metterlo in mostra come un'esca per prendere un altro pesce, per accogliere il tuo essere speciale con uno stile migliore o per essere una cortina di amorevolezza attorno al tuo odio. E lo condanni al decadimento e alla morte. E se vedi questo scopo in quello di tuo fratello, tale è la tua condanna del tuo. Dunque, tessi piuttosto una veste di santità intorno a lui, così che la verità possa splendere su di lui e darti la salvezza dal decadimento. Cinque. Il Padre mantiene al sicuro ciò che ha creato. Non puoi toccarlo con le false idee che hai fatto perché non le hai create tu. Non permettere che le tue sciocche fantasie ti spaventino. Ciò che è immortale non può essere attaccato. Ciò che è solo temporaneo non ha alcun effetto. Solo lo scopo che vedi in esso ha significato. E se questo è vero, la sua incolumità è assicurata. Altrimenti non ha scopo ed è un mezzo che non serve a niente. Qualunque cosa sia percepita come mezzo della verità, ne condivide la santità e riposa in una luce sicura come la verità stessa. E questa luce non scomparirà quando il mezzo sarà svanito. Il suo santo scopo le ha dato l'immortalità ponendo un'altra luce in cielo dove le tue creazioni riconoscono un dono che proviene da te, un segno che non le hai dimenticate. 6. La verifica per tutto ciò che c'è sulla Terra è semplicemente questa. A cosa serve? La risposta lo rende ciò che è per te. Non ha significato in sé, tuttavia tu puoi dargli realtà secondo lo scopo che servi. Qui non sei che un mezzo insieme ad esso. Dio è il mezzo, così come il fine. In cielo fine e mezzo sono una sola cosa, e uno con lui. Questo è lo stato della vera creazione. Che non si trova nel tempo, ma nell'eternità. Questo non è descrivibile a nessuno qui. E non c'è alcun modo per imparare cosa significhi questa condizione. Non potrai capirlo finché non andrai oltre l'apprendimento a ciò che è dato, finché non costruirai di nuovo una dimora santa per le tue creazioni. 7. Un co-creatore col padre deve avere un figlio. Tuttavia questo figlio deve essere stato creato come lui stesso, un essere perfetto che abbraccia tutto e che è abbracciato da tutto, con nulla da aggiungere e nulla da sottrarre, non nato con una dimensione, in un luogo o in un tempo, non costretto in limiti o incertezze di qualsiasi genere. Qui mezzo e fine si uniscono come una cosa sola, e tutto ciò non ha fine. Tutto questo è vero, tuttavia, non ha significato per chiunque conservi nella propria memoria ancora una lezione non imparata, un pensiero con uno scopo ancora incerto, un desiderio con una meta divisa. 8. Questo corso non fa alcun tentativo di insegnare ciò che non può essere imparato facilmente. Il suo scopo non va oltre il tuo, eccetto che nel dire che ciò che è tuo verrà a te quando sarai pronto. Qui il mezzo e il fine sono separati perché sono stati fatti così e così sono percepiti. E quindi li affrontiamo come se lo fossero. È essenziale tenere a mente che ogni percezione è ancora capovolta finché non ne sia stato compreso lo scopo. La percezione non sembra essere un mezzo, ed è questo che rende difficile afferrare completamente fino a che punto essa debba dipendere dallo scopo per cui la vedi. La percezione sembra insegnarti ciò che vedi. Tuttavia essa non fa che rendere testimonianza di ciò che hai insegnato. È l'immagine esterna di un desiderio, un'immagine che volevi fosse vera. 9. Guardati e vedrai un corpo. Guarda questo corpo con una luce diversa e sembrerà differente. E senza la luce sembra che non ci sia più. Tuttavia ti rassicura il fatto che è sempre lì. Perché puoi continuare a sentirlo con le mani e udirlo muoversi. Ecco l'immagine che tu vuoi sia te stesso. È il mezzo perché il tuo desiderio diventi realtà. Ti dà gli occhi con cui lo guardi, le mani con cui lo senti, le orecchie con cui ascolti i suoni che produce. Esso ti dimostra la sua stessa realtà. Dieci. Così il corpo diventa una teoria di se stesso. Senza fornire alcuna prova oltre se stesso e nessuna possibilità di vedere una via di scampo. Il suo corso è sicuro visto attraverso i suoi occhi, cresce e avvizzisce, fiorisce e muore. E non puoi concepirti separato da esso. Lo consideri peccaminoso e odi le sue azioni, giudicandole malvagie, Tuttavia, il tuo essere speciale ti sussurra. Ecco il mio figlio prediletto, nel quale mi compiaccio. Così il figlio diventa il mezzo per servire lo scopo di suo padre. Non identico, nemmeno simile, ma ancora un mezzo per offrire al padre ciò che vuole. Tale è la parodia della creazione di Dio. Perché come la creazione di suo figlio gli ha dato gioia e testimonianza del suo amore e ne ha condiviso lo scopo, così il corpo testimonia l'idea che lo ha fatto e parla a nome della sua realtà e della sua verità. Undici. E così sono stati fatti due figli, ed entrambi sembrano camminare su questa terra senza un punto d'incontro e senza ritrovarsi. Uno lo percepisce al di fuori di te stesso, il tuo figlio prediletto. L'altro, il figlio di suo padre, riposa all'interno in tuo fratello così come in te. La loro differenza non sta in come appaiono, né in dove vanno e nemmeno in cosa fanno. Essi hanno uno scopo differente. È questo che li unisce ai loro simili e separa ciascuno da tutti gli altri aspetti che hanno uno scopo diverso. Il figlio di Dio conserva la volontà di suo padre. Il figlio dell'uomo percepisce una volontà aliena e desidera che sia così. E così la sua percezione serve il suo desiderio, dandogli la sembianza della verità. Tuttavia la percezione può servire un altro obiettivo, non è legata all'essere speciale se non dalla tua scelta. E ti è dato di fare una scelta differente e usare la percezione per uno scopo diverso. E ciò che vedrai servirà bene questo scopo e ti dimostrerà la sua realtà.